Allora, questa mattina preferisco stare in piedi, più vicino, per comunicare ancora quello che Dio ha cercato di trasmettere al mio spirito. Vedete, è necessario, e questa è una cosa che mi piace sempre ribadire e risottolineare, che proprio perché lo Spirito Santo ci è stato dato per rivelarci le cose che Dio ci ha donato, la nostra comprensione anche della Scrittura dovrebbe sempre essere a cura dello Spirito Santo. Ecco perché sapete bene che nel mondo evangelico, ma direi nel mondo cristiano in genere, si è riusciti a fare dire quello che si vuole alla parola di Dio. Quindi quando noi diciamo perché lo dice la parola di Dio, in realtà possiamo dire cose in una direzione, nella direzione contraria, a destra, a sinistra, sopra, sotto, con significati non solo diversi, ma spesso pure contrastanti. E questo è un grosso problema, questa è una grossa difficoltà nel mondo cristiano, perché ognuno si fa forte più che altro del supporto biblico, come a dire, ma la Bibbia, ecco, dovremmo dire riveduta e corretta da me, non la riveduta di Luzzi o la riveduta di Diodati o la riveduta di altri. Tante volte abbiamo la Bibbia riveduta dalle nostre convinzioni. Ma quello che ci fa sperare è che esiste non solo la lettera scritta, quindi studiata nel linguaggio originale, capita attraverso appunto degli studi e delle esegesi particolari, ma c'è lo spirito della lettera, cioè c'è la realtà spirituale a cui la Scrittura si riferisce e che in qualche modo è quella dove Dio ci vuole far entrare. E mentre tante volte nella nostra vita tante persone ci hanno cercato di far entrare in una modalità, alcune in un'altra contraria, altri ci hanno pressato su un aspetto, altri ci hanno pressato in un altro aspetto, lo Spirito Santo sta cercando di rivelarci qualcosa che ha una validità, un valore importante, perché si traduce in vita, perché si traduce in qualcosa che ci può cambiare, in qualcosa che ci può realmente rendere sempre più a immagine di Cristo. È qualche cosa che lo Spirito Santo, io credo, negli ultimi tempi trova difficoltà, proprio per la mentalità, la logica, il sistema in cui viviamo, a rivelarci un po'. Ne abbiamo parlato quando abbiamo trattato il tema della famiglia, è l'idea di una relazione impegnata. Infatti, in qualche modo potrei chiamare questa breve riflessione di oggi, o esortazione, come preferite, Chiesa un luogo di relazioni impegnate, un luogo come la famiglia, dove non solo ci si sposa, e oggi già è un miracolo sposarsi, infatti nessuno lo fa più, si arriva al massimo alla convivenza, o meglio ancora al rapporto. Prima, tanti anni fa, c'erano i rapporti epistolari, cioè persone si scrivevano e magari non si conoscevano mai, perché se poi si conoscevano magari si deludevano, quindi preferivano coltivare un rapporto epistolare. Oggi c'è un rapporto virtuale, c'è un rapporto Twitter, Facebook, Instagram, chi più ne ha più ne metta, dove ci si conosce relativamente, si mantiene la distanza proprio per evitare di confrontarsi, di entrare in una relazione. Il nostro, diciamo sempre, è un Dio di relazioni, è un Dio di relazioni impegnate, perché credo che l'esempio della Trinità sia molto chiaro, di Padre, Figlio e Spirito Santo, che insieme sono, non solo amano l'uno l'altro, non solo mettono in evidenza l'uno l'altro, ma sono impegnati, sono in qualche modo dedicati, sono consacrati l'uno all'altro, tanto è vero che alla fine non è possibile separarli in maniera definita e evidente, ma rimangono una trinità, rimangono una dimensione operante nell'amore, con un fine, un impegno, l'uno verso l'altro, ma insieme si sono impegnati tanto per la nostra salvezza, per la nostra redenzione. E ancora credo, come abbiamo detto altre volte, l'esempio di ogni famiglia, anche la Chiesa, perché la Chiesa è formata da famiglie, dovrebbe rispecchiare questa dimensione della Trinità. Dico, credo che ci sia una grande difficoltà, perché oggi, bombardati dai sistemi mediatici che in qualche modo ci portano all'entertainment, l'intrattenimento, a qualcosa che stimola le nostre emozioni, al rapporto basato su quello che sento piuttosto che quello che credo, diventa sempre più difficile essere costanti in un rapporto, in una relazione. Oggi dicevo, nel campo della coppia, ma anche nel campo della Chiesa, è difficile poter perseverare nella scelta che noi facciamo di cammino insieme a una moglie, insieme a un marito, ma insieme anche a un gruppo. Eppure quello che nel mio spirito è diventato sempre più chiaro nel corso del tempo, mentre per mia indole sarei stato un solitario, un solo, uno che proprio per evitare poi di avere confronti o conflitti preferiva stare per i fatti suoi o entrare in relazione con gli altri semplicemente così su luoghi comuni dove ci incontriamo e poi ognuno per casa sua. In realtà poi questa cosa è diventata diversa nel momento in cui mi sono sposato, perché in realtà ognuno per casa sua non esisteva più, esisteva una sola casa, esisteva una sola moglie, e in qualche modo questo ha cominciato a lavorare dentro di me, prima come una sorta di limitazione, perché la solitudine, capite bene, che è una difesa del nostro io, è collegata spesso alla paura di soffrire. Da questo ci sono tanti detti, il più conosciuto, meglio soli che male accompagnati. E dicevo, ci sono tante tendenze nella nostra vita a renderci isolati, autonomi e avere relazioni semplicemente a tema, relazioni a soggetto, nel senso ci piace scherzare, andiamo a cercare quella persona con cui possiamo scherzare, ci piace ballare, andiamo a iscriverci a un corso di ballo, ci piace mangiare, studiamo alta culinaria e poi ci scambiamo inviti dove vediamo chi riesce a preparare cose migliori per fare venire l'acquolina in bocca agli altri, anche se a una certa età poi lo stomaco non è tanto contento. Dicevo, tante volte le nostre relazioni sono a tema, sono legate a interessi comuni, sono legate a esigenze comuni, al bisogno di avere qualcuno che la pensi come te, con cui discutere di sport, di politica, eccetera, eccetera. E tutto questo naturalmente è come se ovviamente non ci impegnasse, perché restiamo amici fino a che tifiamo per la stessa squadra, soprattutto, e facciamo realmente una discussione su tutte le vicende in questo momento del Palermo, che è una squadra veramente particolare, chissà se riuscirà a sopravvivere, non tanto al fatto di passare in Serie A, ma a sopravvivere in genere con tutte le crisi che ci sono nel club, nella gestione, in chi ne ha preso i soldi, eccetera, eccetera. Capite bene, i nostri rapporti, le nostre relazioni sono sempre, tante volte, disimpegnate oppure sono coinvolte emotivamente. Riusciamo, per esempio, ad essere insieme a fare il tifo, insieme a parlare dei nostri politici, insieme a sparlare, insieme a criticare, poi il massimo. Io credo che è la cosa più facile che ci viene, quella di lamentarci insieme, di essere all'opposizione insieme. Tant'è vero che spesso i partiti politici che funzionano di più, quali sono? Quelli all'opposizione. Ecco perché? Perché chi è all'opposizione può dire sempre che potrebbe andare meglio, così non va, potrebbe andare meglio, così non va. Poi la storia ci insegna che quando un partito all'opposizione entra e ha la possibilità di governare, alla fine troverà un altro in opposizione che metterà in risalto, in rilievo, gli errori, le difficoltà e le inadempienze di chi è andato al potere. Tutto il nostro sistema è basato su questo. Ma Dio, nostro Dio, è un Dio che al di là di ogni cosa rimane un Dio dei patti, degli accordi, delle alleanze. Perché? Perché Dio sa benissimo che la possibilità che noi abbiamo di rimanere non solo insieme è collegata non soltanto alle emozioni, non soltanto, ma a una decisione, a un impegno che naturalmente è una base forte su cui si sviluppano le relazioni. Tipico esempio tra il patto vecchio e il patto nuovo è quando la scrittura dice che noi siamo ministri di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide. Cioè quelle cose create semplicemente da una legge umana, da una forzatura, in qualche modo sembrano funzionare, ma poi non funzionano. Un patto creato dalla paura, dalla minaccia, dalla coercizione, dal dominio, dal controllo. Ma che patto è? È un patto che sembra funzionare, ma poi ovviamente non funziona perché è generato dalla paura. Ma Dio parla di un nuovo patto, parla di una dimensione nuova, dove, pur non essendoci la minaccia, la coercizione, la forzatura, abbasso un poco, rimane un'intensa consapevolezza e una spinta profonda che ci fa vivere insieme, tutti assieme, appassionatamente. Vedete, il demonio cerca di combattere questo pari sentimento, cerca di combattere questa unione basata realmente su un impegno, ma su un impegno di amore, non un impegno forzato, non un impegno costretto, non un impegno minacciato nel momento in cui si rompe, anche se la paura, ripeto, è l'arma più forte che, alla quale siamo sensibili, e quando abbiamo paura ci mettiamo un po' sugli attenti, e oggi anche questo sistema non sta funzionando neanche più. Le persone non hanno paura neanche delle conseguenze assurde dei loro atti. Le nuove generazioni possono fare delle cose incredibili, non hanno paura neanche della prigione, dei risvolti legali, delle loro azioni. C'è la paura, si sta esorcizzando, ma non perché sta vincendo l'amore, ma perché sta vincendo l'incoscienza. Cosa Dio ha pensato per la Chiesa? Dio ha pensato la Chiesa come un luogo di patto, come un luogo di alleanza, dove è importante realmente affidarsi a Lui, e qui è importante, ci siamo sposati con Lui, ma dove poi affidarsi e misurare la misura reale della nostra crescita nella capacità di costruire un rapporto impegnato. Io vedo quelle famiglie che riescono a sopravvivere alle tempeste, agli tsunami, ai temporali della loro vita. Sono delle famiglie che acquistano una capacità, una forza, una maturità incredibile, e sono quelle famiglie che poi possono diventare riferimenti per gli altri. Perché? Perché in qualche modo solamente chi supera i test, chi vive la capacità di andare oltre, può incoraggiare ad altri ad andare oltre. Chi è rinunciatario, chi fugge alla prima difficoltà, come farà a incoraggiare gli altri? Dovrà dire: fai come dico, ma non fai come faccio, come facevano un po' i farisei. Ma ognuno di noi è sfidato in senso positivo da Dio per poter mantenere un rapporto impegnato, una relazione d'amore che supera le tempeste, che va al di là e che ti mette in un obiettivo generale, che è quello di tutta la cristianità. Hai sposato Gesù, sei diventato la sposa di Cristo, questo ti farà partecipare alle nozze dell'agnello, ma hai sposato poi una famiglia spirituale, hai sposato una dimensione spirituale e Dio sta cercando di farci crescere in quel rapporto, sta cercando di farci maturare, trovare la gioia della appartenenza. E capisco che è una cosa difficile. Io tante volte l'ho confessato, nel mio matrimonio all'inizio non avevo la gioia dell'appartenenza a quel menage familiare, avrei scelto altri, sarei andato in altri, eccetera, eccetera. Anche nella mia vita ecclesiale ho avuto difficilmente la gioia di appartenenza, o meglio l'ho avuta, ma poi sono subentrate delle situazioni per cui mi sono tirato sempre indietro. E questo purtroppo è la storia del mondo evangelico, storie di impegni e rotture, impegni e rotture. Vero è che Paolo diceva che è necessario che ci siano le divisioni perché si rendano manifesti quelli che sono approvati, però è come se il nostro cuore, questa storia, questo background, come i figli di genitori divorziati, sapete bene, hanno statisticamente una possibilità maggiore di vivere poi la crisi e quindi di ripetere, pur avendole subite, le tensioni e i conflitti dei loro genitori, pure avendo cercato forse loro stessi di salvare il rapporto, in qualche modo tendono a ripetere questa dimensione. È come se, anche se dicono noi ci crediamo alla famiglia, noi vogliamo non finire come i nostri genitori, già c'hanno delle percentuali di insuccesso maggiori proprio perché hanno vissuto quel background, quell'esempio. E vi sembrerà strano, ma anche noi provenienti da realtà evangeliche diverse, chi da una, chi dall'altra, sono pochi probabilmente qui da noi quelli che sono nati in questa famiglia e hanno vissuto le vicende di questa famiglia, ma tanti altri, me compreso, siamo figli di separati, spirituali, di divorziati, di gruppi che in qualche modo sono andati in contrasto, e quindi questo è ovvio che ha condizionato dentro di noi questa dimensione della facilità a pensare il cambiamento nel momento in cui non ci sentiamo più capaci di relazionarci, di vedere, ma credo che questo Dio non lo voglia e in qualche modo vuole ridarci, vuole darci la gioia della appartenenza. Oggi sentivo nella lode che c'era questa specie di dimensione spirituale, la gioia di appartenere a Dio, la gioia di appartenere a Dio, ma questa gioia non dovrebbe escludere la gioia di appartenersi tutti in generale, quindi tutta la Chiesa, ed è bellissimo quando al di là dei confini denominazionali, confessionali, tu scopri qualcuno dove senti che pulsa il cuore di Cristo, senti di essere con Lui, a prescindere da dove si trova, da quale confessione cristiana, senti di essere stato generato dallo stesso Dio e senti questa gioia meravigliosa dell'appartenenza. Ma oltre questa gioia dell'appartenenza c'è la gioia di un'appartenenza più specifica alla famiglia che hai sposato, alla famiglia spirituale che Dio a un certo punto ti ha messo davanti, e tu, in coscienza o in incoscienza, non lo so, tante volte oggi ci si sposa anche incoscientemente, hai detto sì, mi impegno, sì, voglio costruire, sì, voglio camminare. E poi chiaramente nelle difficoltà ancora è venuto fuori questo meccanismo, questa tentazione, questo luogo comune del cercare qualcuno. La scrittura dice cercheranno dottori secondo le loro voglie, ma lì si riferisce alle persone che si vanno a cercare delle particolari figure carismatiche, ma anche nel campo cristiano ognuno cerca pastori, apostoli secondo le proprie voglie, e poi alla fine, siccome sono le nostre voglie, alla fine ci deludono, siccome sono le nostre voglie, in realtà non ci danno niente, siccome sono le nostre voglie, fino a che le viviamo come una fruizione online o una fruizione momentanea, ovviamente è un rapporto disimpegnato, ma in questo rapporto disimpegnato ho scoperto non si cresce. Se io avessi mollato con la mia famiglia, se avessi mollato con l'ultima chiesa di cui faccio parte, la chiesa della riconciliazione, tante volte ho avuto questa tentazione, non avrei vissuto la gioia di maturare in alcune aree, non avrei vissuto la maturazione di alcuni aspetti della mia vita che sono stati formati proprio quando ho deciso di essere in un rapporto impegnato, dove quando c'era la difficoltà non dicevo me la scapolio, dove c'era difficoltà dice ci siamo visti, e dove alla fine magari intrattenevo un rapporto come oggi spesso purtroppo si intrattiene, della serie senza impegno, va bene, senza impegno. Come a dire, siamo assieme, ma senza impegno. Ma voi pensate che una famiglia senza impegno, e oggi purtroppo le famiglie naturali sono così, una famiglia senza impegno possa sopravvivere? Se non c'è una cooperazione, se non c'è veramente una gioia di appartenenza al di là dei momenti, ma nessuno regge la famiglia, nessuno riesce a sopravvivere alla famiglia. La famiglia, luogo particolare di benedizione di Dio, diventa la prigione più tossica e più distruttiva nel momento in cui non ne vediamo più la ragione, il senso. E non comprendiamo che il superare certi momenti difficili dove avresti potuto rompere diventa una medaglia al valore di Dio. Ecco perché non è grazie a te che le hai superate. È come quelli che si segnano quante persone hanno fatto fuori. Dico, noi ci segniamo a quante persone siamo sopravvissuti. Questo ognuno di noi ha tutti i segni delle ferite, i segni di tutte quelle volte che avremmo potuto rompere la relazione impegnata. Questo è in tutti i campi. E abbiamo invece deciso di mantenere per fede e di amare sino alla fine. Quindi quello che Dio questa mattina, vado verso la conclusione, vuole farci comprendere è che Lui nella nostra vita non solo ci ha sposato al suo figliuolo e ci sta in qualche modo in vista di queste nozze, ci sta cercando di presentare come una casta vergine, immaginate la Chiesa una casta vergine, proprio ci vuole una grande, grande, grande fede. Io non ce l'avrei, ma Dio ce l'ha, Lui, perché Lui ha concepito questa idea, Lui l'ha messa in noi, ma l'esercizio di questa casta vergine, che poi è formata da persone, che è formata da credenti, è che imparino ad essere fedeli. Lì, questa è una parola sempre più difficile nella nostra vita. Noi siamo tante volte fedeli, io lo vedo nella mia vita, alle stupidaggini, fedeli alle diete, fedeli all'esercizio fisico, fedeli a non perdere tante cose, ma nella relazione di impegno, di coppia, di chiesa, tante volte siamo superficiali. E così ovviamente se siamo fedeli nell'attività fisica avremo dei risultati, se siamo fedeli nella dieta ce li avremo i risultati, altro che se siamo fedeli in tante altre parti della nostra vita è ovvio che siamo fedeli perché pensiamo di avere dei risultati. Se siamo fedeli nella coppia avremo dei risultati, se siamo fedeli nella Chiesa avremo dei risultati di crescita, di maturazione. La fedeltà è qualcosa a cui Dio tiene tantissimo. Scegli, trova, diceva Paolo a Timoteo, degli uomini fedeli che siano capaci di insegnarti quello che io ti trasmetto. Non dice degli uomini carismatici, degli uomini intelligenti, degli uomini super, mette in risalto una caratteristica che tante volte per noi ormai è scontata, anzi la logica in questo mondo, dimmi, ancora fedele sei, ma ancora non ti sei stancato, ma vero dici, ma sei stupido, ma sei fissa. Questa è la logica tremenda di quando qualcuno si comincia a impegnare e ad essere costante nell'impegno. Oggi gli stimoli diabolici che tante volte animano pure la Chiesa è quelli di in qualche modo scoraggiare l'impegno oppure monetizzarlo, oppure c'è tutta una dinamica in cui si dice se tu dai questo Dio ti dà questo, ma in realtà poi prendo tutto io. Questo ci sono tante dimensioni, ma come costruiremo qualche cosa nel nostro matrimonio, come costruiremo qualcosa nel nostro rapporto di Chiesa se non cominciamo a ritrovare questo desiderio di essere impegnati l'uno con l'altro, impegnati a servirci, non impegnati a criticarci. Questo è più facile, io vedo tante coppie, io stesso per tanti anni sono stato super impegnato a trovare tutti i difetti di mia moglie, e anche mia moglie immagino, quelli suoi sono più difficili da scoprire, quelli miei forse... Per tanto tempo mi sono impegnato a screditare altri, per tanto tempo mi sono fatto forte dello screditare altri, come a dire quelli sono cattivi, come se questo significasse io sono buono. Tante volte questo parto del pensiero critico greco in cui noi giudicando e criticando ci sentiamo migliori è una trappola grandissima. Perché questo ci sta impedendo invece con umiltà di dire io mi impegno con te, io mi impegno per servirti, io mi impegno per amarti, io ho una relazione impegnata. Che significa? Che quello che costruirò, lo costruirò non perché lo sento sempre, non per... ma perché lo credo, lo voglio e sono fedele a questa scelta che ho fatto. La fedeltà oggi sembra la scelta degli stupidi, la scelta degli ignoranti, la scelta dei superficiali, invece la fedeltà è la scelta del cuore di Dio. Lui ha deciso di rimanere fedele anche quando noi non siamo fedeli. Lui ci dà questo esempio di base. Lui è fedele. Lui non manca un colpo. Lui per un momento non dice mi hai rotto, basta. Si è impegnato con te. Si è impegnato con me. E continua a comunicarmi questo suo impegno. Io credo che abbiamo bisogno di ricevere da Lui questa capacità di esprimere fedeltà alla scelta, all'impegno. Fedeltà, dicevo, che ovviamente è in generale al corpo di Cristo, a cui partecipiamo anche nella cena del Signore, ma è fedeltà anche al movimento, alla chiesa a cui apparteniamo, ma è anche fedeltà alla comunità locale, ma vado di più, ma è ancora fedeltà anche alla cellula, perché è il luogo dove in realtà si esprime poi il rapporto. Non è solamente la chiesa nel senso più ampio, ma è l'impegno, il desiderio di esserci, il desiderio di essere insieme per un progetto più grande. Questo dovrebbe caratterizzare le coppie, questo dovrebbe caratterizzare le cellule, questo dovrebbe caratterizzare la chiesa locale, questo dovrebbe caratterizzare un movimento, questo dovrebbe caratterizzare tutta la cristianità, essere insieme per manifestare le opere di Dio, per evangelizzare, per portare Cristo. Ma noi tante volte questo insieme lo sfuggiamo, sì, cerchiamo di evangelizzare, ma in qualche modo già partiamo da un senso di disimpegno. E questa mattina lo Spirito Santo mi dice, prima di tutto, mi dice, smettila di essere disimpegnato nelle cose sante. Sapete, essere disimpegnati nelle cose sante, ci alziamo in piedi, è un po' come essere profani. Profano non è uno che chissà che cosa fa, dissacra, fa, è semplicemente qualcuno che non dà valore alle cose a cui Dio dà valore. È qualcuno che mette in evidenza quello che Dio mette in evidenza, anche se è contrario a quello che senti, pensi, alle tue esperienze, alle tue delusioni. Questa mattina Dio ti sta dicendo: voglio confermarti che io sono fedele, anche quando tu sei infedele. Però mi piacerebbe, e ti piacerebbe, perché sembra strano, tante volte sembra che non ci piaccia essere fedeli, ma quando scopriamo la benedizione del rapporto impegnato, della continuità, del resistere insieme, del portare i pesi insieme, dell'appassionarsi insieme, poi realmente viviamo questa passione, e allora l'essere chiesa diventa una gioia, non diventa un appuntamento così, tanto per timbrare il cartellino, non diventa un momento così, se ho qualcosa, non ho qualcosa da fare, magari vivo la relazione. Sarebbe brutto un matrimonio dove uno dice: se non ho qualcosa da fare, sto con mia moglie. Se proprio non ne posso fare a meno, do un'occhiata a mio marito. Però se ho tante altre cose da fare, cucina compresa, cioè mio marito. Sarebbe tremendo se non cogliamo la bellezza di quello che Dio ci ha donato e lo scopriamo insieme. Io voglio riscoprire questo impegno verso Dio, verso i fratelli e in particolare verso quelli più vicini, perché noi potremmo dire: ci impegniamo con tutti, ok, ma è come diciamo: non siamo impegnati con nessuno. Dio ci chiede di essere impegnati prima di tutto con la nostra famiglia naturale e spirituale. Riservare il meglio, ragazzi, il meglio, non lo scarto, non le briciole, il meglio a quelle persone a cui ci siamo, con cui ci siamo alleati. E lì c'è una benedizione, soprattutto dove non c'è un sistema di dominio e di controllo, perché tanti sono schiacciati, dominati, oppressi dalla ecclesialità. Ma quando è una scelta volontaria, Dio la benedice, la fa crescere e la sviluppa. Dio chiede dei volontari all'impegno. E questa mattina io vorrei che, riflettendo su queste parole, ognuno di noi potesse rispondere al Signore. Non solo apprezzando la sua fedeltà, ma in qualche modo dicendo: voglio imparare ad essere fedele ai patti. E prima di tutto al patto matrimoniale. Oltre al patto con Dio, è chiaro, fedele con Lui, questo mi pare scontato. Fedele al patto matrimoniale, fedele a mia moglie, fedele a mio marito, al di là dei difetti che riscontro in lui o in lei. La fedeltà non tiene conto di tutte queste cose secondarie. Ma poi voglio essere trovato fedele anche nel rapporto con la comunità che ho scelto come mia famiglia. Voglio imparare là, voglio farmi le ossa lì. Chiedi a Dio se è d'accordo su questo che sto dicendo, o se ti dice: no, ma se guarda, se non ti va, meglio che cambi. Poi se non vai, ti do pure un telecomando, così ogni cosa che non va, cambi canale, cambi canale. Oggi ci sono mille canali, puoi andare in qualunque canale e non essere da nessuna parte. Ma Dio ti vuole lì dove apparentemente puoi soffrire, ma nella sofferenza di un rapporto impegnato crescerai ci sarà il rischio di maturare, ci sarà il rischio di imparare la paternità, ci sarà il rischio di imparare la misericordia, ci sarà il rischio di imparare la pazienza, la tolleranza, ci sarà il rischio di non essere tu al centro del tuo universo, ci sarà il rischio di entrare nella benedizione di Dio, della comunione con Lui e con quella parte del corpo con cui ti sei impegnato. Quindi questa mattina vorrei fare una chiamata avanti per tutti quelli che realmente riconoscono questa difficoltà ad essere fedeli in genere, perché poi stiamo parlando di questa fedeltà generale, ma poi anche tante volte non siamo riusciti tante volte a essere fedeli persino agli impegni presi, alle parole date. Ormai diventa scontato che diciamo una cosa e noi stessi quando la diciamo neanche ci crediamo che la facciamo. Quando diciamo ci vediamo, vero? Sì, ci vediamo, ci vediamo, ci vediamo, ci vediamo. Nel senso, abbiamo bisogno di riacquisire un senso della verità di quello che diciamo, perché se no diciamo tante cose belle, ma alla fine la realtà sarà distruttiva, sarà vomitevole. Sarà qualche cosa che addolora il cuore di Dio e che non fa vivere bene noi, perché saremo sempre in un posto con l'idea di essere in un altro posto, saremo parte di un gruppo con la mente in un altro posto, in un'altra, e questo non funziona. Fino a quando non ho detto questa è mia moglie e imparerò ad amare lei, ma la mia testa andava ad altre persone che forse secondo me sarebbero state migliori, questo certo non avrebbe potuto cooperare all'imparare ad amarla. Quindi fedeltà, chiesa come relazione impegnata, dove maturi, cresci e trovi poi la gioia dell'appartenenza, la gioia dello stare assieme, e non solo, ma la gioia del servirsi, ma la gioia del servire assieme, perché alla fine siamo stati chiamati, come sottolineo sempre, non per stare bene insieme, ma per insieme essere testimoni, per avere un pari sentimento, una fedeltà che ci faccia poi muovere tutti quanti verso il povero, verso l'ultimo, verso l'abbandonato, verso il migrante, muovere come un solo corpo, perché siamo uniti, siamo una famiglia stabile, impegnata, possiamo prendere dei pesi, ma se siamo disimpegnati, se camminiamo senza impegno, che pesi potremo fare? Forse quello di tenere gli occhi aperti fino alla fine del messaggio. Questo sarà il massimo peso e sforzo da poter fare. Voglio pregare, e mentre prego voglio chiedere che quelli che realmente si vogliono impegnare ad essere fedeli al progetto di Dio, che passa per le scelte che ti ha fatto fare volontariamente, nessuno ti ha costretto a sposarti, nessuno ti ha costretto ad essere parte di una comunità, ma in quella scelta tu possa essere veramente convinto e muoverti come parte di quella famiglia e vivere come in quella famiglia tutte le normali conseguenze nel bene, nel male, nella povertà e nella ricchezza. Sapete, la scelta ecclesiale è un po' come un matrimonio per certi versi, essere insieme nelle diverse circostanze, non nelle circostanze dove spumeggianti, ma essere insieme sempre. In questo momento vieni avanti, mentre, Signore, ti prego in questo momento che il tuo spirito possa riuscire a trovare spazio nella mia vita, nella nostra vita, per rivelarci l'importanza di una fedeltà che ci lega a un rapporto impegnato nella nostra famiglia umana, ma che ci lega a un rapporto impegnato nella nostra famiglia spirituale. ti chiedo realmente che possiamo veramente essere attirati in questa caratteristica che tu ci richiedi di alleanza, di patto, in cui realmente cresceremo e manifesteremo ancora di più la potenza del tuo amore, la potenza della tua grazia, la potenza del tuo amore. Grazie Padre. Sento che ci sono altri che hanno bisogno di venire. Non certo di andarsene, ma di venire. A manifestare questa decisione di essere fedeli, fedeli. Alleluia. Su quelli che lo manifestano, su quelli che lo decidono, c'è una particolare benedizione questa mattina, perché questo è il cuore di Dio. Dio non guarda a quante volte hai sbagliato, Dio non guarda a quante volte ti confondi, ma Dio guarda a questa decisione di essere integro, di essere seriamente, veramente impegnato. Voglio pregare per tutti in questo momento. Signore, grazie perché ancora tu ci ricordi l'importanza dell'essere stabili, fermi, e non perché minacciati, non perché costretti da qualche guai a chi o maledetto chi, non con un autoritarismo, con qualcuno che ci imponga pena l'uscita fuori dalla copertura o chissà quale altra minaccia, ma grazie perché il tuo amore ci spinge ad essere fedeli, così come nel rapporto di coppia, così anche nella comunità locale. Insegnaci, Signore, insegnaci ad essere fermi nel nostro rapporto impegnato fino alla fine. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Dio vi benedica. Amen.